Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in Tribuna qui sulle frequenze di Radio Parma. Ben ritrovati dopo una quasi settimana intera di stop. Anche noi abbiamo rispettato la pausa per le nazionali, che poi è andata come è andata, lo sappiamo tutti, per gli azzurri. Ritorniamo però all'inizio di questa settimana in maniera canonica, regolare. Perché? Perché torna il campionato, torna anche la Serie B e il Parma sarà di scena a Cosenza. Ovviamente in questi giorni ci siamo interrogati anche noi, come voi tifosi appassionati che ci state ascoltando, su queste ultime 7 partite di campionato, su cosa dovrà fare il Parma, su che senso dare a questo rush finale di campionato. Uno deve dare un senso alla vita, deve darlo anche a queste ultime 7 gare, con il Parma che ha 10 punti dall'ottavo posto, missione praticamente impossibile, anche se non impossibile dal punto di vista della matematica stretta e spicciola, e con i 14 punti invece di vantaggio sulla zona play-out, questa abbastanza direi in sicurezza. Ci sono 21 punti a disposizione, ci sono gli inguaribili ottimisti, ci sono i pessimisti, poi in mezzo credo l'80% dei tifosi di Parma sono i realisti, che dicono non è tanto impossibile recuperare i 10 punti, è anche proprio quasi impossibile superare almeno 6 rivali, visto che il Parma poi è 14esimo davanti a Perugia, Cittadella, Regina, Ternana e Como, prima ancora dell'Ascoli che è all'ottavo posto, dunque dovrebbe superare almeno 6 squadre. Fatto sta che c'è il Cosenza, c'è sabato alle 14, partita in trasferta. Tra poco ci concentreremo su questo, sentiremo alcune voci da Cosenza per capire come la squadra di Bisoli prepara questa sfida, che per i calabresi è un crocevia quasi fondamentale in ottica salvezza, perché il Cosenza, lo ricordiamo, è terz'ultima in campionato, a pari punti del Vicenza, uno solo di distanza dall'Alessandria che è quint'ultima, ma ha comunque una partita in meno. Per il Cosenza sono 8 ancora le partite da giocare, c'è il recupero infatti contro il Benevento. Allora scriveteci SMS e WhatsApp al 333 9200 170, SMS e WhatsApp lo abbiamo detto, ci sono già tanti messaggi che tra poco leggeremo. Il Parma ha ripreso oggi gli allenamenti al centro sportivo di Collecchio, mancano ancora qualche nazionale. Qualcuno sarà impegnato anche domani sera, penso quasi sicuramente a Dennis Mann. Noi tra poco faremo il punto su questo. Alla fine della trasmissione anche uno spazio sul ciclismo, perché il Giro d'Italia tornerà a passare da Parma, e poi una manifestazione che riguarda anche non gli appassionati più accaniti delle due ruote. Allora partiamo con il servizio di Alberto Dallatana, il punto della situazione in casa Parma e poi qui in studio.
Fu questo gol di Tiritiello al 77esimo minuto di una partita che aveva visto il Parma sparire dal campo dopo il vantaggio iniziale firmato da Juric a mettere fine all'esperienza di Enzo Maresca sulla panchina gialloblu. Un pareggio che convinse la società a compiere quel passo che non aveva fatto dopo l'imbarazzante 4-0 patito 2 settimane prima a Lecce. All'esonero di Maresca seguì l'arrivo di Beppe Iachini, considerato l'uomo giusto, tra i tecnici ancora senza panchina, a risollevare le sorti di una squadra che occupava il 14esimo posto. Oggi, a pochi giorni dalla gara di ritorno contro il Cosenza, ad un girone di distanza da quel 21 novembre, il Parma staziona ancora nella medesima posizione di classifica. 1,3 la media punti a partita di Maresca, 1,22 quella di Iachini, che ha ricevuto diversi rinforzi dal mercato, ma ha dovuto e ancora deve fare i conti con una lunghissima serie di infortuni. Per un motivo o per l'altro, la coperta si è sempre rivelata corta e a questa squadra continua a mancare qualcosa. Così, a 7 giornate dalla fine, si trova a meno 10 dai play-off e a più 14 dai play-out. L'unico vero obiettivo, da qui al termine del campionato, non può che essere quello di concluderlo dignitosamente. Credo che il Parma abbia gettato le basi per avere un futuro importante, ha detto Gennaro Tutino in un'intervista pubblicata oggi sulla Gazzetta di Parma. Proveremo a vincere tutte le partite che mancano. Quando ci sono tanti giocatori nuovi, ci sono difficoltà di cui bisogna tenere conto, ha aggiunto l'attaccante, secondo il quale nelle prossime stagioni il Parma sarà dove merita di stare. Per Tutino, quella di sabato sarà una gara speciale contro quel Cosenza che lui stesso trascinò dalla C alla B e che ora è in piena lotta per mantenere questa categoria. Il Parma, che oltre ai lupi rosso-blu deve ancora affrontare Alessandria e Crotone, può fare da arbitro della corsa salvezza. Un ruolo d'attore non protagonista che è poca, pochissima cosa, ma da interpretare comunque con la massima dignità.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo in studio, questo era il punto di Alberto Dalla Tana che citava anche l'intervista di oggi di Sandro Piovani a Gennaro Tutino sulla Gazzetta di Parma. A proposito del nostro giornale, abbiamo con noi proprio il responsabile delle pagine sportive, Carlo Brugnoli. Ciao Carlo.
Buon pomeriggio, ciao e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Grazie di essere in nostra compagnia. Insomma, riprendiamo con una settimana canonica che il Parma deve cercare di riempire di senso verso questo finale di stagione. Come le vedi, come le descrivi, come tracci le premesse di queste 7 partite?
Certo, l'abbiamo già scritto qualche settimana fa, perché già il verdetto che riguardava il Parma era scritto, cioè di fatto la distanza dalla zona playoff è talmente ampia che permette al Parma di giocare con grande serenità, con serenità si fa per dire, perché la stagione non è stata certo positiva, ma in questo momento, vista la distanza da quelle davanti e vista la distanza rassicurante dalla zona retrocessione, il Parma può sicuramente permettersi di giocare con tranquillità le prossime ultime 7 partite a partire dalla trasferta di Cosenza. Non è stata un'annata positiva, lo sappiamo tutti, però si comincia a intravedere un'idea di Parma che potrebbe essere quella che l'anno prossimo ci potrebbe riportare davvero dove, come dice Tutino nell'intervista di oggi, dove il Parma merita di stare, cioè nella massima serie. Vorrei fare una piccola riflessione anche sui giovani.
Sì.
No, c'è un grande dibattito.
Infatti, sulla nazionale.
Sì, sulla nazionale c'è questa polemica, come dire, sotto traccia, ma neanche tanto, che riguarda la scarsa attenzione dei club italiani ai vivai e comunque alla cura dei giovani che possono avere una prospettiva, un futuro. Direi che il Parma in questo senso ha lavorato molto bene, perché tutti abbiamo visto i grandi progressi fatti da questi ragazzini che sono diventati ormai una costante di questa squadra. Inutile fare l'elenco, da Turk a Cercati, da Bernabé a Benek, senza tralasciare Mihaila che è andata all'Atalanta ma che è comunque cresciuto qui.
Certo.
Insomma, sono tutti giovani che possono avere un futuro e che testimoniano dell'ottimo lavoro fatto dal Parma, un lavoro che magari non ha dato risultati immediati ma che in prospettiva potrebbe essere molto molto positivo.
Eh sì, effettivamente è già iniziato l'anno scorso, ricordiamo anche Balog, Dirks. Poi Dirks insomma, ha trovato meno spazio, Balog in parte l'ha ritrovato nelle ultime partite. Comunque effettivamente quello dei giovani in casa Parma, credo soprattutto grazie al lavoro di Luca Piazzi, anche alla continuità di pianificazione che gli ha dato la società prima e dopo, ecco, l'avvento di Kraus. Dunque una continuità al di là della proprietà crociata, credo che poi abbia fatto la differenza su questo anche i buoni risultati di alcune squadre giovanili, oltre al torneo di Viareggio, come si chiama, Parma Under 19, insomma, uscito agli ottavi di finale, ma contro l'Atalanta, una poi delle candidate comunque alla vigilia per la vittoria. Carlo, tu quindi, diciamo, poi torno sui giovani anche perché volevo da te un commento sulla nazionale, ma tu non sei dunque tra gli inguaribili ottimisti per queste ultime 7 gare, eh? Non sei chi tra quelli fa i calcoli alla mano, no, servono tot punti, però tolto alle altre.
È un dibattito abbastanza sterile, perché il Parma, allora facciamo due conti della serva, a 39 punti, ne restano 21, se le vincesse tutte andremo a 60 punti. A 60 probabilmente sei dentro la griglia, però è difficile vincerle tutte, anche perché devi affrontare, è vero, come dicevi tu, squadre come Alessandria, Cosenza, che sono comunque alla portata, ma poi ci sono
le altre poi.
c'è il Brescia, c'è il Lecce, insomma ci sono squadre che hanno ambizioni e mire sicuramente importanti. Io non mi associo, ecco, non mi associo a quelli che dicono c'è ancora lo spazio. I miracoli, si sa, sportivi possono avvenire, non credo sia questo il caso del Parma di quest'anno, cioè ormai abbiamo visto che la posizione è quella, il limbo fra la parte alta e la parte bassa della classifica, che come dicevo però può garantire tranquillità, serenità, può dare continuità al lavoro di Iachini, che secondo me è stato molto importante, e che può definire meglio l'ossatura delle squadre che il prossimo anno dovrà necessariamente, perché un secondo anno di fallimento non sarebbe, come dire, gestibile non solo per una questione societaria, ma anche per l'ambiente, insomma, per i tifosi e per tutta la piazza.
Carlo, dopo tornerò insomma anche con gli altri ospiti su questo discorso degli inguaribili ottimisti. La media punti per l'ottavo posto negli ultimi 5 anni è 56 punti, ma insomma negli ultimi è stata anche 60, quindi diciamo che per dare un senso al finale di stagione il Parma dovrebbe quantomeno vincere tutte le partite, poi vedere quello che succede nel caso. Al di là di questo, Carlo, che partita ti aspetti col Cosenza? Perché insomma loro hanno, hai visto, fatto dei prezzi popolari scontati al 40% per rendere l'ambiente più caldo possibile. Ecco, loro sono in piena lotta.
Sì, sarà una partita difficile, un campo difficile, però guarda, telegraficamente io credo che il Parma, visto nelle ultime uscite, non abbia problemi ad affrontare una squadra come Cosenza, perché abbiamo visto che ormai la squadra ha preso la consapevolezza della propria forza, e se non ci saranno problemi di altra natura questa settimana, perché abbiamo visto che gli infortuni hanno falcidiato questa squadra nei mesi scorsi, speriamo che anzi si possa recuperare qualcuno. Le parole di Tutino oggi dimostrano che c'è comunque questa consapevolezza di essere una squadra ormai quadrata, forte, che può affrontare chiunque, e a maggior ragione il Cosenza, che invece problemi ne ha tanti a partire dalla posizione in classifica, che farà leva sì sul fattore campo, sul fatto di essere sostenuto in casa, ma che secondo me ha poche chance, ecco, in questa partita.
Domanda al volo, Carlo, due domande proprio prima di lasciarti. La prima, nazionale, insomma il fallimento è sotto gli occhi di tutti, la notizia di oggi è che al 99% Mancini resterà CT. Dalla nostra provincia un commento ti chiedo, una scelta giusta o sbagliata?
Io non mi permetto di giudicare le scelte del commissario tecnico, ci mancherebbe altro, dico solo che come sempre accade in Italia, nessuno è mai responsabile di nulla.
Sì, è vero.
Cioè, questo è. Il fallimento è stato epocale, forse ancora maggiore di quello dell'eliminazione contro la Svezia, perché affrontavamo una squadra che è al 65esimo posto, credo, del ranking mondiale, che ha fatto un tiro in porta e si è portato a casa la partita. Insomma, fallimento veramente. Bisogna ripartire dai giovani, appunto. Dai giovani e da quei giovani che possono dare delle garanzie, perché mi sembra che ormai la spinta dell'entusiasmo di quella straordinaria vittoria all'europeo si sia spenta molto presto. Cioè, abbiamo visto l'altra sera una squadra senza identità, con delle evidenti difficoltà, che non sa più uscire da questo loop, no? Da questa spirale negativa. E quindi andrà rifondato tutto, ci sono 4 anni davanti, eravamo molto delusi quando l'Italia venne eliminata dalla Svezia con Ventura, mi ricordo critiche feroci, lo stesso Ventura pagò per tutti, in questo caso non paga nessuno e si va avanti così. Voglio solo sperare che i club italiani, ecco, abbiano una maggiore attenzione anche alle esigenze della nazionale, che è un patrimonio di tutti e che ci fa gioire quando, come nell'estate scorsa, arriva a traguardi così importanti.
Sì, assolutamente così. A proposito di giovani, era questa, guarda Carlo, al volo l'ultima domanda. Te la fa un nostro ascoltatore Ale. La leggo perché così chiariamo. Dice: non concordo con Carlo Brugnoli, Parma ha lavorato bene in ottica giovani da dare alla nazionale, ma in realtà Balog, Mihai, Lassom, Brunetto, Cobaut, chi c'è di italiano, poi ha lavorato così bene ma siamo scesi in B senza risalire. In realtà tu intendevi il Parma che ha lavorato, questa era anche la mia domanda, che ha lavorato bene sui giovani in generale, non per la nazionale italiana, in generale sulla valorizzazione di alcuni giovani. Anche se non di tutti, ma fa parte del gioco. Poi è anche vero che dentro a questi ci sono ragazzi come Circati che poi sono freschi di convocazione nella nazionale Under 20. Dunque, da questo punto di vista, il Parma qualcosina sull'investimento dei più giovani, italiani o stranieri, lo sta facendo.
Certo, no, forse sono stato frainteso. Infatti il discorso non era in ottica nazionale, era collegato alla polemica che c'è oggi. Certo. Sul fatto che i giovani non sono così valorizzati all'interno dei club. Questo non vuol dire che non possano uscire nei prossimi anni dei talentini italiani anche dal vivaio del Parma. Cioè, è la filosofia che paga. Poi dopo, se si tratta di stranieri o di italiani, non vedo grande differenza, ma la filosofia è il puntare con grande forza, con grande entusiasmo sulle nuove leve che possono crescere. Secondo me è una filosofia che alla fine nel medio-lungo periodo paga. E questo era il concetto che volevo esprimere, non certo che il Parma deve rifornire la nazionale di campioni.
È chiaro. Cioè,
è successo negli anni d'oro, ovvio che adesso insomma si sta ricostruendo anche un settore giovanile, un vivaio, ed è un lavoro difficile perché i giovani sappiamo che insomma sono soggetti ad alti e bassi, hanno difficoltà a crescere, e quindi insomma è un lavoro complicato che però secondo me il Parma sta facendo bene, cioè la strada giusta è stata imboccata.
Sì, anche perché ci sono tanti ragazzi che stanno pian piano esplodendo e potrebbero arrivare anche in prima squadra, hanno già fatto alcuni parte del lavoro estivo come Marconi, ma cito anche De Rinaldis, insomma, ragazzi di cui parleremo in futuro. Carlo, grazie di essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie a Carlo Brugnoli, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Sì, beh, terminiamo su questo punto, questo blocco di palla in tribuna, perché ci avete scritto in tanti appunto su questo tema, anche Roberto, sì, ma si parla di italiani, non di stranieri, come dire, il Parma si investe sui giovani, ma non più su quelli stranieri che non su quelli italiani. Io credo che questo, che sia giusto o sbagliato, poi ognuno si farà le sue valutazioni, credo che questo sia figlio anche del fatto che la proprietà è straniera, è una proprietà americana e quindi guarda il calcio diciamo da quel punto di vista come soccer, no? Come pallone internazionale, dunque sì, bene investire sui giovani italiani, ma poi ci sono anche i giovani stranieri, in quell'ottica poi dei colori crociati fa poca differenza. In realtà però se si va a guardare bene anche il lavoro che si sta facendo nelle squadre del settore giovanile, e lo diciamo, questo è un parere personale, poi Luca Piazzi sta dando continuità ad un lavoro che è iniziato ancora prima dell'epoca Kraus, quindi va dato merito a chi lo ha scelto e chi poi anche lo ha confermato. È un lavoro che potrebbe portare in prima squadra o nelle prime squadre in generale, al di là della categoria, altri ragazzi come Marconi, lo citavamo, Marconi ha fatto il ritiro col Parma, ma anche De Rinaldis, che è capitano, comunque tra i capitani della squadra Primavera che fa il campionato di Primavera 2, c'è Mallamo che è stato anche convocato, se non sbaglio, insomma, in uno degli ultimi impegni della squadra di Beppe Iachini, c'è Vaglica che ha fatto anche lui il ritiro con il Parma, poi chiaramente ci sono anche i ragazzi stranieri. Su questo, a proposito di stranieri, ci sono qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità, messaggi che chiedono chiarimenti, lo chiedono noi, poi noi li rivolgiamo al Parma chiaramente. Tra i tanti misteri, scrive Romano, tra i tanti misteri di Collecchio, risalta quello di Valenti, protagonista in Primavera, Primavera del Parma, non convocato in prima squadra, sapremo qualcosa prima o poi. Valenti, Lautaro Valenti, che gioca appunto ormai quasi sempre nella primavera, però non è convocato. Aggiungo, prima di provare a dare una risposta, anche messaggio da Mark. L'argomento di discussione Zagaritis, lui dice, nell'ultima partita non era tra i convocati, non era tra gli indisponibili, ma è stato chiamato comunque in nazionale, Under 21 greca, aggiungo, un mistero. Allora, su questo peraltro ha chiesto tra le righe delle notizie, o ha sollevato comunque la questione anche con toni piuttosto decisi e perentori, Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, nell'articolo che è uscito sabato proprio sul nostro giornale. Poche informazioni, perché sembra che sia un po' anche questa la linea imposta a livello di comunicazione della società, poche informazioni sui vari infortunati. È chiaro che poi i tifosi da casa, che leggono anche i bollettini ufficiali diffusi dal club attraverso internet, poi fanno due conti, vedono i giocatori utilizzati di lì e non utilizzati di qui. Credo che ci possano essere per molti giocatori, ma dico a titolo sparso, senza riferimenti particolari, credo ci possano essere tante valutazioni, non solo di infortuni, ma soprattutto di fiducia che nutre per loro l'attuale tecnico e quindi Beppe Iachini, ma anche probabilmente ci sono dietro questioni societarie e contrattuali, mi viene da dire. Comunque, per esempio, Zagaritis era stato vicino a essere ceduto, poi è rimasto. Lo sto dicendo a titolo sparso, senza riferirmi a nessuno, però in una logica societaria non c'è solo giocatore disponibile o non disponibile, ma si susseguono anche altri discorsi che possono essere contrattuali, di fiducia dell'allenatore, di dinamiche più interne. Ecco, diciamo, sono comunque tutti giocatori che non farebbero probabilmente la differenza in casa Parma. Mi viene da dire, avrebbe fatto più la differenza la conferma di Simone Jacoponi per mesi fuori rosa che non Lautaro Valenti, che gioca con la primavera, ma questo ormai è il passato, ai noi. Adesso ci fermiamo, pubblicità, ma rimanete con noi, torneremo a parlare di nazionale perché è un tema caldo anche a Parma, ma andremo a Cosenza per concentrarci sulla partita di sabato.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
A Parma sta arrivando una grandissima novità. Il 31 marzo apre il nuovo negozio pre-natal in via Gramsci 32. Troverai tutto per la mamma e il bambino, con tantissime sorprese e promozioni pensate per le famiglie. Cosa aspetti? Vieni a trovarci da pre-natal a Parma in via Gramsci 32.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, come sempre, per scriverci SMS e WhatsApp al 333-9200-170, prima di andare dal nostro nuovo ospite che è già collegato, ricordo il quadro di questa 32esima giornata di Serie B, che inizia proprio sabato, anche con Cosenza-Parma alle 14, ma alla stessa ora, allo stesso giorno, giocano anche Cittadella Ternana, Ascoli, Pordenone, Alessandria, Spal e ancora Cremonese, Regina e Lecce, Frosinone. Alle 16.15 invece Benevento, Pisa. Invece poi domenica giocheranno Crotone, Perugia alle 15.30, così come Brescia, Vicenza e Como, Monza. Queste sono le gare della giornata. Do il benvenuto, lo ritroviamo con piacere qui a Palentribuna su Radio Parma, il collega del Corriere dello Sport Stadio e non solo, Adriano Ancona. Ciao Adriano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere di nuovo in nostro contatto con noi, insomma, perché sei sempre prezioso per capire anche da un osservatorio più nazionale le vicende del calcio di Serie B, ma in questo caso anche degli azzurri. Se non sbaglio, tu eri in quel di Palermo, ai te, potrei quasi dire, no? Ma come l'hai letta questa eliminazione?
Beh, sicuramente una nazionale non adeguata a certi livelli, soprattutto dopo l'europeo. Escludiamo che possa essere un problema di appagamento, di pancia piena, di situazioni che di sicuro hanno poco a che fare magari con la stessa mancata qualificazione di 4 anni fa, quando sempre playoff abbiamo perso contro la Svezia. Però il secondo mondiale consecutivo mancato deve generare delle riflessioni, dei processi, inevitabilmente in questi casi funziona così. Io credo che Roberto Mancini, a cui va dato il grandissimo merito di aver fatto risorgere una nazionale completamente dalle ceneri dopo il fallimento del 2017 e l'europeo vinto, ha una sua importanza capitale, però magari abbia caricato la vigilia con parole magari avventate, ecco, ad esempio quelle legate al mondiale, esaminato come obiettivo addirittura da vincere senza nemmeno essersi qualificati. Io credo che alla vigilia di una partita del genere, oggettivamente alla portata come era quella con la Macedonia, il discorso diverso poteva essere se avessimo affrontato direttamente il Portogallo in trasferta, certe intemerate magari potevano essere risparmiate, ovvero andiamo al mondiale per vincerlo, non è solo l'obiettivo quello di qualificarsi, ma guardiamo davvero dritto negli occhi l'obiettivo, la missione di Qatar 2022. Ecco, in un contesto del genere forse è passato un messaggio sbagliato alla squadra proprio in relazione al tipo di impegno che c'era giovedì scorso a Palermo. Detto questo, nazionale che sicuramente non era nemmeno adeguata, ripeto lo stesso aggettivo, per giocare un'eventuale finalissima domani sera in Portogallo. Sarebbe stato, almeno rispetto a quello che abbiamo visto nei 90 minuti di Palermo, un gap quasi incolmabile. Poi chiaro che ogni partita ha una propria storia, però in questo momento la nazionale è veramente molto deluso e di fatto non è altro che quello che si era lasciata indietro a novembre. Cioè, in quel momento sapevamo che se l'Italia fosse stata quella, i playoff li avrebbe persi contro chiunque a novembre. Purtroppo lo stesso tipo di indicazione è andata a riflettersi martedì con la Macedonia.
È molto interessante quello che dici, anche sugli aspetti di comunicazione, no? Che sembrano così spesso superflui o comunque che non contano, in realtà poi in una nazionale in generale un po' scarica poi potrebbero aver fatto la differenza. Adriano, su questo però comunque le ultime indicazioni sembrano quelle di una conferma di Mancini, diciamo, ecco, al 99%, almeno le notizie anche delle ultime ore. Hai questa sensazione?
Sì, quello che Mancini ha lasciato trapelare subito dopo la partita era la sensazione di voler riflettere. Poi in quel caso è chiaro che lo scoramento poteva essere più una tendenza al no rispetto al prosieguo, però proprio per una concatenazione di eventi, a cominciare dall'Europa vinto la scorsa estate, dal fatto che comunque già c'è stato un capo espiatorio 4 anni fa, ovvero Gian Piero Ventura, per tutta una serie di motivi Mancini potrebbe rispettare quel contratto che lo porta a scadenza nel lontano 2026, quando peraltro ci saranno i prossimi mondiali. Quindi l'europeo vinto ha una propria valenza, e proprio il discorso che dicevamo prima, cioè quello di in ogni caso aver fatto risorgere la nazionale, avergli restituito credibilità, può aver senz'altro fatto leva, avere pure un peso specifico all'interno di una decisione sul futuro azzurro.
Sì, la sensazione anche per lui è quello di insomma, di non voler andare via da perdente, ecco, almeno dai colori azzurri. Guarda, l'ultima domanda su questo, Adriano, era questa. Si parla molto di giovani, no? Ecco, su questo. Addirittura c'è chi pensa ad un'accademia per i giovani. Ma è proprio solo questo il problema? Io quando vedo le partite di Champions, anche te ne vedi tante dal vivo, vedo proprio la differenza tra le squadre italiane e quelle inglesi, quelle spagnole, anche nel ritmo, nella velocità. A me sembra che i problemi siano tantissimi e non solo quello.
Sì, poi in questi casi si parla sempre di rivoluzioni, di riforme, certo, di giro di vite netto. Però poi non dimentichiamoci quanti giocatori che fanno parte della nazionale francese, che è la più efficace, la più produttiva in termini di risultati dal 98 a oggi tra campionati europei e mondiali, finali vinte, finali perse, cioè la Francia c'è sempre. Quanti giocatori della nazionale francese poi giocano nella Ligue 1? Quanti invece al contrario inglesi della nazionale giocano all'estero? In questo caso pochi, e la nazionale inglese però non vince nulla. Abbiamo visto anche nell'ultima finale di Euro 2020 proprio contro l'Italia. Quindi sono poi discorsi che possono dare a riflettersi anche sul rendimento, come dici tu, delle coppe europee, la Champions, che di sicuro è una chimera ormai da 12 anni a questa parte per le nostre squadre, e in generale le coppe europee, ricordate molto bene di Parma, l'ultima squadra italiana a vincere l'allora Coppa UEFA, adesso si chiama Europa League, è proprio quella di allora guidata da Alberto Malesani, e sicuramente anche questo può essere un fattore preponderante. Poi per le rivoluzioni ovviamente serve qualcosa, serve un segnale forte, che oggettivamente in certi casi è poi anche difficile da poter proporre.
Eh sì, assolutamente è così. Vedremo cosa succederà. Adriano, visto che tu sei e segui molto, insomma, anche il campionato di Serie B, ti chiedo, ma ci sono queste ultime 7 giornate, lì in vetta c'è questa sfida, ma oserei dire a 5, no, per i due posti, Cremonese, Pisa, Monza, Lecce e Brescia, direi che si gioca lì. Ecco, tu chi vedi più favorita?
Sì, insomma, c'è una Lombardia che ha preso campo, ecco, per quanto riguarda le ambizioni, anche se poi abbiamo visto gli ultimi eventi, il Brescia ha cambiato allenatore, è tornato Corini dopo l'esonero, comunque a sorpresa, di Pippo Inzaghi, 3 pareggi consecutivi hanno fatto perdere la pazienza a Cellino, che già una volta quest'anno aveva optato in febbraio per l'esonero di Inzaghi, salvo poi tornare, come sappiamo, sui propri passi, anche per vicende legali, vicende contrattuali per l'esattezza. Quindi il nuovo allenatore potrebbe essere un fattore boomerang magari per il Brescia, oppure no, bisogna vedere la resistenza di una Cremonese e la non abitudine a giocare per certi obiettivi. Il Pisa ha ripreso a marciare, ha ritrovato quella continuità che secondo me poi è anche il segreto spesso del campionato di Serie B, è il torneo dei filotti. Il Lecce ad esempio ha imboccato un sentiero così di limbo, perché ha fatto 3 pareggi di fila a sua volta, qualche difficoltà. Bisogna vincere in anellare vittorie per trovare quella continuità che il Monza ad esempio ha, perché parliamo di una squadra che credo sul successo 2-1 a Cittadella ha ottenuto 9 contro 11 e abbia svoltato la stagione. Vincere in quel modo allo scadere con la doppia inferiorità numerica, forse è stato il successo all'ultimo secondo contro il Crotone sabato scorso prima della sosta, altre vittorie prese magari all'ultimo, e di sicuro anche contro il Parma ad esempio, la partita comunque riaggiustata col turno infrasettimanale del 2 marzo verso la fine, sono segnali che potrebbero aver dato la svolta a una squadra che per il secondo anno consecutivo insegue con grandi ambizioni, con un grande mercato, la Serie A.
Eh sì, sai che qua a Parma si guardano questi 10 punti di distacco dall'ottavo posto, sembra una missione davvero impossibile. Tu ne hai viste di Serie B, sai che proprio a rigor di logica impossibile non è, però davvero la concorrenza è tanta anche per l'ottavo posto. Ti aspettavi un Parma lì? L'ultima domanda che ti faccio.
Ma sicuramente no, perché comunque poi abbiamo negli occhi sempre il percorso di qualche squadra che poi parte male, ma penso anche allo stesso Monza dell'anno scorso, certo, cioè alla fine poi la squadra che è arrivata all'ultima giornata a giocarsi la promozione diretta, 45 minuti dalla 38esima giornata, ancora in corsa per il secondo posto, non è il caso del Parma, e non lo sarà proprio perché si è scontrato con magari difficoltà strutturali, oggettivi problemi. Ho visto l'ultima partita che mi è capitato di poter seguire del Parma, quella contro il Cittadella con rigore sbagliato all'ultimo secondo, sì. Purtroppo anche congiunture sfavorevoli sotto questo aspetto, perché poi, come dicevamo prima, vincere certe partite in un determinato modo ti può caricare e dare quel tipo di segnale in vista del finale di stagione. Poi col Parma l'episodio buono, l'episodio che gira a favore, spesso e volentieri non lo ha trovato, perciò poi c'è il cambio di allenatore, come sappiamo. Ecco, realisticamente, per tornare al discorso obiettivo, credo che possa essere, anche se gradevolmente, una stagione di assestamento. La play-out è fortunatamente lontana per il Parma, non può essere risucchiato. Ci sono però troppe squadre davanti tra la squadra tra il Parma e l'ottavo posto. Ecco, credo in questo momento, se non ha mai trovato la quadra, è difficile avere nelle ultime sette giornate, dare nelle ultime sette giornate agli Acchini la bacchetta magica.
Sì, trovata la quadra troppo tardi. Adriano, grazie di essere stato con noi, buon lavoro.
Un caro saluto a voi, a presto.
Grazie, grazie davvero ad Adriano Ancona, collega del Corriere dello Sport Stadio, non solo, anche di tante altre testate e radio. Sì, su questo, peraltro, provando un attimo a riconcentrarci sul Parma, prettamente sul Parma, sui colori crociati, su questo arriva un messaggio del nostro ascoltatore che dice: ancora una volta incontriamo una squadra nel momento peggiore, Cosenza farà la partita della vita contro di noi. E quindi c'è chi già prevede un futuro di questo tipo, ma del resto è già successo tante volte per il Parma. Cosenza che così ricordiamo un po' gli ultimi risultati: nelle ultime 4 è senza vittoria, l'ultima vittoria 26 febbraio contro l'Alessandria, sempre in casa, e poi in trasferta sconfitte contro Frosinone e Ternana, oltre alla Regina nell'ultimo caso. In casa invece l'ultima, attenzione, perché comunque un pareggio 2-2 contro il Lecce che aveva ripreso il Cosenza al 95esimo minuto. Quindi in realtà poi è una squadra che non è in un momento così negativo, tanto che l'ambiente sperava in una stagione un po' più tranquilla, questo si percepisce. Lascio un ultimo messaggio sul Parma, l'ultima sezione in palla in tribuna, perché adesso andiamo proprio a Cosenza, andiamo ad ascoltare due dei giocatori a disposizione di mister Bisoli, che ci presentano un po' questa partita la partita col Parma, anche l'ultimo l'ultimo periodo della squadra di Bisoli, per cercare di capire anche, insomma, a che punto è. Sono Luca Palmiero, soprattutto parla più lui, che Aldo Florenzi, che è uno dei giovani che si sono più messi in mostra tra i lupi calabresi. Sentiamo.
L'obiettivo è salvarsi, e non conta se tramite play-out o tramite una salvezza diretta. Ovviamente tutti noi preferiamo evitare di arrivare ai play-out, ma sappiamo che in questo momento della stagione, per la classifica che abbiamo, è difficile, bisogna fare un filotto di vittorie. Però l'obiettivo è centrare la salvezza. Se sarà tramite play-out andrà bene ugualmente, quindi ci crediamo assolutamente alla salvezza, altrimenti non staremo qui. Niente, dobbiamo dare tutto in queste 8 partite, e con l'atteggiamento delle ultime gare la salvezza, secondo me, la centreremo. Io conosco bene le potenzialità dell'ambiente della città di Cosenza, ed è chiaro che noi, per raggiungere l'obiettivo finale, abbiamo bisogno ovviamente dell'apporto di noi calciatori, dell'apporto di chiunque lavora per la società del Cosenza Calcio, soprattutto dell'apporto dei tifosi, perché comunque ci sono momenti della partita in cui riescono a trascinare, incitandoci a trasmettere energia positiva, ed è chiaro che il nostro appello va a loro. Chiediamo un aiuto per questo rush finale, perché sono importanti e possono darci una mano.
Purtroppo non ho avuto la fortuna di vedere lo stadio pieno, però penso che se ci sono tanti tifosi al campo ti condizionino, naturalmente in positivo, perché vedere tanta gente che fa il tifo per te è sempre una bella sensazione.
Diciamo che si è giocato tanto quest'anno, io non voglio cercare alibi, trovare alibi, a volte uno vuole sempre dare il massimo, dà sempre il massimo, a volte il tuo massimo può essere 100, a volte può essere non ti riesci a dare delle spiegazioni del perché non riesci, il tuo rendimento non riesce ad essere quello che dovrebbe essere, però io ce l'ho sempre messa tutta e continuerò a mettercela tutta per avere un rendimento ottimale e costante. Sicuramente partire subito bene la prima di queste 8 partite darebbe entusiasmo, darebbe una mano, ma noi non dobbiamo farci influenzare da quello che accade all'esterno, dobbiamo ragionare partita dopo partita, ognuna come se fosse una finale, a partire da Parma. Ragionare, come ho detto, partita dopo partita. Ora pensiamo alla partita di Parma e poi man mano andremo a vedere per le prossime.
Palla in tribuna.
Comunque un Cosenza che ci crede, l'abbiamo detto prima. Allora, prezzi popolari tagliati del 40%, anche un mini abbonamento per le ultime 5 gare interne di campionato. Insomma, un taglio di prezzi che è passato anche per il comune, una sinergia società comune, insomma, si sono mossi in mari monti in Calabria per questo rush finale di campionato. La squadra intanto cerca di fare gruppo, allora oggi un allenamento pomeridiano per il Cosenza. Pensate che ieri la squadra si è allenata comunque al mattino in palestra, un lavoro di forza e poi attività aerobica in campo, e poi la squadra insieme allo staff si sono trattenuti a pranzo proprio allo stadio, dove hanno organizzato una grigliata. Quindi si cerca anche di fare gruppo, così sappiamo che tante volte può fare la differenza, soprattutto in una squadra che è lì che sta lottando per l'obiettivo stagionale. Ci fermiamo un attimo, poi dopo la pubblicità l'ultimo ospite e parleremo anche di Giro d'Italia che passa a Parma.
Palla in tribuna.
Salve, la sua auto è pronta.
Sì, abbiamo controllato tutto.
No, non possiamo tenercela ancora. Signore, ci deve riportare la nostra Courtesy Car.
Dacia Courtesy Car, noi ci prendiamo cura della tua auto in officina. Tu prova il nostro elettrico su strada. Per ogni intervento di manutenzione programmata hai come vettura sostitutiva sempre gratuita nuova Dacia Spring 100% elettrica. Condizioni, limitazioni ed esclusioni su dacia.it e presso le concessionarie Dacia aderenti.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Ehi, è tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, Lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Allora, di nuovo insieme a Palla in tribuna, tra poco torniamo ad occuparci di Parma. Ci chiedete qualche novità a livello dirigenziale, perché ci sono alcune voci. Tra poco faremo il punto della situazione. Intanto però mi piaceva aprire una finestra anche su un altro sport, è seguitissimo, tra gli sport più seguiti in Italia, anche a Parma, nel Parmense, ovvero il ciclismo, perché tornerà a passare il Giro d'Italia nella nostra città. E allora con noi c'è Marco Bosi, che è vice sindaco e assessore con delega allo sport. Buongiorno vice sindaco.
Buongiorno Alberto, buongiorno agli ascoltatori.
E allora il Giro d'Italia torna a Parma con una partenza di tappa, la tappa è Parma-Genova, l'avete presentata sabato, e con un ricco programma di iniziative collaterali, praticamente iniziano settimane prima e terminano settimane dopo, un po' l'obiettivo è anche allargare il singolo evento.
Sì, assolutamente sì, è un evento che mancava nella nostra città da parecchio tempo, abbiamo voluto in qualche modo celebrarlo nel modo corretto. La partenza mancava addirittura da 30 anni, mentre l'ultimo arrivo è stato, se non ricordo male, nel 2011. Abbiamo previsto un manifesto ricco di iniziative, si comincia il 24 aprile, avremo una gara di ragazzini che girerà per Vivese del Centro, chiuderemo alcune vie, alcune piazze, sarà un modo per avvicinare un po' tutti i parmigiani. Poi ovviamente il clou sarà la 12ª tappa del Giro, il 19 di maggio, partenza da Piazzale della Pace, sarà anche l'occasione per ammirare i ciclisti, i campioni che sfileranno per le vie del centro, perché poi il cronometro prenderà lo start in via Spezia, più o meno all'altezza del Cavagnano, quindi ci sarà una lunga passerella dove passeranno anche una velocità per essere riconosciuti e apprezzati, perché poi quando corrono, corrono veramente forte, soprattutto in pianura. Invece in questo modo i tifosi potranno ammirarli con più tranquillità.
Eh sì, è una delle occasioni, no, che garantisce una partenza di tappa ancora più che un arrivo di tappa, vederli almeno da vicino e per un po' di tempo i ciclisti. Sono anche bello che ci sia questo salotto della pilota, no? Un po' con il villaggio di partenza proprio nel cuore della città.
Sì, abbiamo scelto di stare appunto in centro storico, partiremo da lì, addirittura la partenza, anche se detto, non, come detto, non sarà a cronometro subito, li verrà partire e sfilare dalle trottatorie che, insomma, sapete, sono state rifatte un paio d'anni fa, quindi sono sufficientemente larghe per ospitare i ciclisti. Tireranno dritti in via Pisacane, scenderanno a destra verso via Cavour e poi la piazza, via Mazzini, il ponte, via D'Azeglio, per poi rivoltare a sinistra su Viale dei Mille e andare verso Barriera Bixio e poi via Spezia. Quindi saranno anche tante le vie della città proprio interessate, e poi andare verso il nostro Appennino. E ci tengo anche a ringraziare la provincia di Parma che sta collaborando per cercare di far trovare le strade in maniera adeguata, e insomma si andrà poi verso Genova passando appunto dal passo del Bocco, che sarà il punto, diciamo, un po' più alto, e poi si comincerà a scendere dall'altra parte verso la città di Genova.
Sì, tanti paesi anche toccati nel nostro Parmense, prima di andare poi in Liguria, so che passano per Borgotaro, insomma, poi anche su questo poi il percorso viene svelato poco alla volta, poi in realtà c'è ancora tempo.
Sì, infatti non ci sono stati dati ancora, almeno noi, i dettagli di ogni singolo passaggio. Quello che è certo, appunto, che era la cosa un po' più importante, è che sarà quello il punto di vetta. Insomma, come sapete, il nostro Appennino sicuramente non è una tappa di pianura e quindi anche più interessante rispetto ad altre tappe, ma non è neanche una delle tappe ovviamente decisive, come possono essere quelle tipicamente nelle Dolomiti, dove nelle scalate si creano le grandi distanze. Però insomma credo che sia comunque una tappa godibile, così come sarà molto apprezzabile appunto tutto il percorso che avvicinerà al Giro, e anche poi in realtà nei giorni seguenti, perché mi fa piacere ricordare che chiuderemo in maggio con una gara di handbike, insomma un altro movimento che noi cerchiamo di sostenere e valorizzare, che da quando in Italia insomma ha visto come testimonial Zanardi, e che è cresciuto veramente in maniera esponenziale, e vogliamo costruire un legame col Giro anche per chi va in bici, diciamo, pedalando con le braccia e non con i piedi.
Sì. E anche perché ci sono dei talenti in erba e non solo nel nostro territorio. Vice sindaco, l'ultima domanda. Intanto ricordiamo allora il Giro d'Italia, che partirà come tappa da Parma il 19 maggio. L'ultima domanda era sui crociati, visto che è grande tifoso, è tra I pessimisti, i realisti oppure gli ottimisti su questa volatona di campionato?
Ma io sono tra gli
La risposta non istituzionale.
No, io sono tra gli scaramantici, quindi diciamo che...
Va bene. È che siamo al telefono, non si può vedere. Va bene.
Esatto, è difficile in qualche modo avere ambizioni come quelle di inizio campionato. Poi io dico anche sinceramente che nonostante tutto io il Parma l'ho visto meglio nelle ultime giornate, quindi penso che possa crescere. Tutto quello che arriverà sarà di guadagnato. Speriamo comunque che il lavoro fatto in questi mesi gli serva anche per l'anno prossimo. Insomma, tutti noi speravamo di fare un giro veloce, non è detto che sia così, però la speranza è l'ultima a morire. Abbiamo visto anche poi delle cavalcate a fine campionato di diverse squadre che sono riuscite a agguantare i playoff e poi andare in Serie A. Però diciamo che la nostra fortuna è che tante di quelle che dovevano fare un campionato diverso ci stanno facendo fatica, quindi poi non è detta l'ultima parola, staremo a vedere, anche se ovviamente le speranze non sono quelle di inizio stagione.
Assolutamente, assolutamente, speriamo comunque in un finale dignitoso sportivamente parlando. Vice Sindaco, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie, grazie davvero a Marco Bosi, Vice Sindaco Condalega allo Sport del Comune di Parma. Era giusto aprire una finestra, ma mica solo quella, sul passaggio del Giro d'Italia, che poi una delle manifestazioni sportive davvero nazionali popolari del nostro paese, indipendentemente dalla passione più o meno forte per il ciclismo. Passione ad esempio quella del nostro ascoltatore Luca, che infatti dice già non vedo l'ora del passaggio, per il passaggio del Giro nella nostra città. Allora l'ora sarà quella del 19 maggio, partenza attorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, poi seguiranno aggiornamenti, chiaramente questa è più o meno una indicazione di massima. Terminiamo solo con una notizia, prendendo spunto da un messaggio che ci manda un nostro ascoltatore Lorenzo. Sartori è stato più volte avvicinato al Parma, sarebbe un colpo veramente importante in vista di una ricostruzione della rosa che riguarderà la prossima stagione. Si riferisce chiaramente al dirigente dell'Atalanta, anche perché proprio in queste ore, ci dà appunto il messaggio, lo spunto per dirlo, in queste ore all'Eco di Bergamo ha parlato l'amministratore delegato dell'Atalanta Percassi, che dà il benvenuto anche a un nuovo dirigente, il gallese Lee Congerton, credo di pronunciarlo correttamente, nuovo responsabile per lo sviluppo internazionale dell'area sport. Diciamo che l'Atalanta guarda sempre di più anche al palcoscenico internazionale, del resto nelle coppe europee ormai in modo più o meno fisso. Per molti può essere il preludio all'addio di Giovanni Sartori. Già in passato, comunque già nelle ultime settimane in realtà, c'era stata qualche voce che lo accostava al Parma. Su questo comunque Luca Percassi glissa, dice staremo a vedere, insomma non risponde sul futuro di Sartori, che è comunque un nome che stuzzica molti appassionati, anche molti di voi che ci ascoltate qui su Radio Parma. E su Radio Parma state ovviamente con il nostro palinsesto, noi invece siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna. Vi ringrazio per averci ascoltato e ringrazio Simonetta Collini come sempre in cabina di regia. Restate qui.